Modem.
In un comune svizzero su due, i privati che hanno un impianto solare sul tetto non ne ricavano alcun vantaggio economico o addirittura sarebbero in perdita. E questo rallenta l'espansione del solare nel nostro paese.
Dopo il sì di ieri alla legge per la protezione del clima, la Svizzera si interroga su come riuscirà ad avere energia ed elettricità a sufficienza.
Oggi vale quanto dice la legge voluta dal popolo nel 2017, ovvero che il nucleare va abbandonato, ma tra qualche anno se ne potrà di nuovo discutere se le rinnovabili non garantiranno abbastanza elettricità.
L'energia nucleare non è una soluzione, è molto costosa e anche le nostre centrali sono molto vecchie e anche molto pericolose.
L'elettorato vallesano dice no alla procedura semplificata per la costruzione dei grandi parchi solari alpini.
La copertina di oggi introduce il nostro secondo dibattito in vista delle elezioni federali del prossimo 22 di ottobre. Oggi parleremo di energia e di quello che la svolta energetica in cui ci troviamo porta con sé. Più rinnovabili, questo è sicuro, entro il 2050 il nostro paese dovrà raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette di CO2, lo ha deciso il popolo. Il Parlamento ha varato e sta discutendo una serie di programmi ad hoc intensi e ad accelerare questa svolta. Non per nulla vengono tutti preceduti dal termine express per il solare, per il vento e per l'idroelettrico, ma proprio ieri è arrivata una frenata. In Vallese c'è stata una votazione popolare, questo il risultato: le procedure burocratiche per autorizzare la realizzazione di grandi centrali solari in alta quota non potranno essere snellite e accelerate. In altri termini, questi impianti potranno comunque essere realizzati, ma occorrerà sempre e ancora tener conto della protezione del paesaggio e garantire le abituali possibilità di ricorso, con il rischio anche di perdere le generose sovvenzioni federali. Un voto, un risultato che hanno una valenza nazionale. Da qui partiremo oggi nel nostro dibattito elettorale con in regia Paolo Dell'Oca. Io sono Roberto Porta e con noi quattro ospiti che vi presento in ordine alfabetico. Buongiorno Maurizio Barro.
Buongiorno a lei.
Benvenuto, candidato al Consiglio nazionale per i Verdi e il Forum Alternativo. Benvenuta anche a Tamara Merlo.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Candidata al Consiglio nazionale per la lista Più Donne. Buongiorno a Roberto Pellegrini.
Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori e telespettatori.
Candidato al Consiglio nazionale, lista UDC congiunta con la Lega, e benvenuto Fabio Regazzi.
Buongiorno.
Candidato al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati per la lista del Centro. Una prima domanda, cominciamo, Tamara Merlo. Un anno fa il Parlamento federale aveva elaborato quello che viene chiamato Solar Express per aumentare la produzione di energia, in particolare in inverno, con impianti in alta quota e snellendo le procedure burocratiche. Ora dal Vallese l'abbiamo sentito, questa frenata, una vittoria per la difesa del paesaggio, giusto così?
Giusto così, perché questo è il risultato delle urne. È una vittoria, penso, anche del rispetto delle procedure, perché le procedure sono state fatte per un motivo e con questa spinta un po' dell'ultimo momento, arriviamo molto tardi con questa intenzione un po' più generalizzata di spingere sulle rinnovabili. Ecco, con questo express, solar express, eccetera, si rischia di calpestare dei diritti, tra cui quello anche a un paesaggio valorizzato e da valorizzare, e tra l'altro in parte era su un parco naturale, quindi ci sono anche dei motivi tecnici. Non vuol dire no alle rinnovabili, no alle rinnovabili sulle Alpi, vuol dire no alle rinnovabili con scorciatoie. Si va un po' a valutare, secondo me la popolazione ha un po' valutato le motivazioni alla base, quindi gli ecologisti o le persone che hanno a cuore l'ambiente hanno detto: procediamo come abbiamo sempre fatto, valutando tutto quanto con calma e non facciamoci prendere da questa ansia di fare tutto adesso in fretta, rovinando il paesaggio che poi sarà rovinato per sempre.
No, le scorciatoie, Roberto Pellegrini, grandi impianti solari in alta quota, la Svizzera ne ha bisogno perché comunque il fabbisogno di energia e di elettricità aumenta costantemente. Se esteso su scala nazionale, il voto valesano rischia di portarci al blackout.
Sì, di sicuro qualche problema ci sarà, ci è stato già comunicato, sono state prese delle misure negli anni scorsi perché si suppone che si possa arrivare a questo problema. Io reputo che questo voto abbia dimostrato prima di tutto che è stato seguito un processo democratico e quindi si è data voce al popolo. Si è dimostrato che fattivamente non è così semplice passare al solare nonostante l'offensiva del Consiglio federale. E poi c'è anche da dire che in base alla sua domanda abbiamo ulteriori problemi da considerare, perché al di là della costruzione di questi impianti poi noi l'energia la dobbiamo portare nei luoghi in cui sarà presente. L'energia al momento segue delle direttive, delle traiettorie già costruite. Poco tempo fa Piero Marchesi ha interrogato il Consiglio federale e gli ha chiesto: ma se davvero andiamo sulle Alpi, in campagna in generale, a costruire questi grandi parchi solari, come la portiamo l'energia e soprattutto quanto ci costerà? La risposta è stata molto chiara: ci costerà dai 45 ai 70 miliardi di franchi in brevissimo tempo. Poi resta un ulteriore grandissimo problema, che è la produzione estiva e invernale. D'estate sovrapproduciamo e vendiamo energia, d'inverno ci manca. Quindi cosa vuol dire? Che noi d'estate dobbiamo immagazzinare energia, ma non la possiamo mettere nelle batterie delle auto. Dove la dobbiamo mettere? In batteria ad energia potenziale, che sono i nostri laghi alpini, dove d'estate carichiamo acqua con l'energia in eccesso e d'inverno la facciamo scendere per produrre energia. Però c'è un dettaglio: secondo uno studio dell'ENPA congiunto con le PFL, ci vorrebbero nei prossimi anni, fino al 2035, ci vorrebbe la costruzione di una centrale come quella della Dixen ogni anno. Faccio presente che è la più grande al mondo, è la più grande in Europa e la terza più grande al mondo, quindi ecco, la fattività e la realizzazione di questi impianti è veramente, veramente difficile da mettere in pratica a breve termine.
Diverse difficoltà, Maurizio Barro, lei dei Verdi, i Verdi e le organizzazioni ambientaliste hanno vinto ieri in Vallese, voi però siete dentro un dilemma, insomma non volete nucleare, però quando si tratta poi di rinnovabili a volte tirate il freno, insomma c'è chi vi accusa di incoerenza.
Ma come è già stato detto, il voto di ieri non è stato un voto contro il solare, contro il solare alpino, ma contro le procedure, contro la mancata pianificazione e contro una ponderazione degli interessi. Ci sono cantoni, contrariamente al Vallese, che hanno creato delle tavole rotonde con tutti i portatori di interesse, quindi società ambientaliste, produttori, consumatori, e hanno trovato delle soluzioni condivise già in partenza. Il voto di ieri è stato un po' la corsa all'oro, facciamo l'impianto, prendiamo i grossi sussidi dalla Confederazione e non è andata bene.
Adesso quindi, non c'è il rischio di perdere questi sussidi e quindi di non avere neanche gli impianti poi?
No, direi di no. Se viene fatto prima, preventivamente, appunto, una concertazione degli interessi senza andare a costruire impianti dove non ha senso, anche come diceva il collega prima, causando poi delle spese di trasporto, ma andando a sfruttare soprattutto dove è già edificato.
Dove già edificato, questo è un grande argomento anche a livello federale. Ricordo che anche in Valposchiavo si è votato di recente, il 27 agosto, su un parco solare da realizzare sul passo del Bernina. Ne è uscito un risultato favorevole, anche se di stretta misura. Fabio Regazzi, lei è anche presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri. L'energia solare, gli impianti, i pannelli sono anche un'occasione di lavoro. Il voto vallesano non è un buon segnale per chi lavora in questo ambito.
Ora, cominciamo a dire che ho la sensazione che siamo un po' di fronte a una situazione schizofrenica. Da un lato sappiamo che noi dobbiamo incrementare notevolmente quella che è la produzione di energia elettrica per tutta una serie di motivi che ben conosciamo. Poi quando abbiamo l'occasione per farlo, e questo era un test, soprattutto, devo dire, con il sostegno, l'abbiamo sentito, delle associazioni ambientaliste e protezioniste che spingono da tempo per il potenziamento delle energie rinnovabili, del nuovo cosiddetto no rinnovabile, si dice di no a questa opportunità. Allora qui dobbiamo poi deciderci alla fine, vogliamo aumentare la produzione di energia elettrica per contenere il problema dell'aumento dei prezzi dell'energia, ma soprattutto per evitare quello che sarà un possibile blackout. Si calcola che da qui al 2050 noi avremo bisogno di 17 terawattore, forse a molti non dirà tanto questo numero, ma è una quantità enorme di energia. Allora i verdi non vogliono il nucleare. E va bene, non vogliono potenziare il nuovo rinnovabile tramite il solare con questi parchi che dovrebbero dare un certo tipo di contributo per la produzione di energia, soprattutto quella invernale, che, come ha detto prima Pellegrini, ma è quella che
troppo,
mancherà.
Non sono troppo grandi questi parchi.
Magari a me non fa impazzire, io sono un amante della montagna, a me non fanno impazzire neanche le pale eoliche al Gottardo, se devo dirla tutta, però qui bisogna poi prendere una decisione. Vogliamo andare verso il rischio di un blackout, di non più avere abbastanza energia per le nostre abitazioni, per le nostre aziende, o vogliamo, cioè, da qualche parte bisognerà pure prendere delle decisioni. Non è che si può avere il soldino e il panino. E poi vengo alla sua domanda, se permette.
Sui posti di lavoro, poi Maurizio Barro, ecco, sulle critiche ai verdi.
Certo, sui posti di lavoro è chiaro che sono delle opportunità di lavoro, lo si sa, e questo sicuramente è un aspetto positivo, però se continuiamo a frenare perché ci sono delle riflessioni che sono legittime, non sto dicendo che non si può mettere in discussione, però bisogna decidere cosa si vuole. Allora, da questo punto di vista io trovo perlomeno un po' incoerente la posizione di chi vuole spingere da un lato per aumentare la produzione di energia tramite il nuovo rinnovabile e poi frena la possibilità andando a investire, tra l'altro, nella campagna parecchi soldi per il no.
Maurizio Barra, c'è questo aggettivo che ritorna un po' e si rivolta contro di voi: incoerenza.
Ma secondo me fa piacere sentire che adesso anche i partiti borghesi sono favorevoli alle energie rinnovabili, cosa che i verdi dicevano già 40 anni fa, e quindi siamo già un passo avanti. Adesso bisogna fare un ulteriore passo, che è quello di dire: ok, facciamo le energie rinnovabili, ma facciamo dove effettivamente ha senso. Anche lì l'energia produzione solare, i parchi alpini sono fatti in montagna soprattutto per ovviare al problema della nebbia, ciò che non c'è in inverno in Canton Ticino. Ecco, in questo senso sfruttiamo prima le superfici commerciali, del tetti di commerciali, e lì troveremo la soluzione per sopperire i blackout.
Quindi sui tetti, ricordo che anche in Ticino, Tamara Merlo, ci sono dei progetti di parchi solari. Ricordo però anche che sul tema è intervenuto in aprile Claudio Zali, che appunto si occupa anche di territorio e di paesaggio, dicendo: beh, prima mettiamo i pannelli solari sui centri commerciali, sui tetti delle abitazioni, lungo le autostrade. Insomma, per il Ticino dovrebbe essere questa la priorità.
Sicuramente, rispondendo anche a Fabio Regazzi, si prenda una decisione, sì, ma non necessariamente costruire in un parco naturale. Si può anche andare verso, semmai, un obbligo di mettere i pannelli solari sulle nuove costruzioni. Questa è una possibilità. Lì invece si vede piuttosto il centrodestra frenare su quello, accusando poi chi invece tutela l'ambiente e il paesaggio di essere incoerente. No, l'incoerenza semmai è di chi non vuole fare uno sforzo in più, di chi arriva molto tardi a fare questi discorsi di energie rinnovabili. E non dimentichiamo che oltre a produrre più energia dobbiamo anche diminuire il nostro consumo di energia. Questo è un altro grande tema. Sono due temi che devono andare... Sì, i risparmi, che sono anche nell'ordine del risanamento degli immobili, e anche lì è un grande sostegno all'economia locale, se riusciamo a lavorare con le ditte locali.
Roberto Pellegrini, lei come la vede questa questione dell'obbligo? Ne discuterà proprio oggi il Consiglio nazionale a Berna. Obbligo di pannelli solari sulle nuove costruzioni o sulle costruzioni che subiscono delle grandi ristrutturazioni?
Allora, a me di base non piace, a noi non piace, ma bisogna anche rimettere un attimo la chiesa al centro del villaggio. Lo studio che ho citato prima è del 2022, fatto dall'ETA EMPA e dalle PFL,
dai politecnici,
inequivocabili, sì, dai due politecnici federali. Dice che la transizione ad un sistema basato sulle fonti rinnovabili attualmente non è fattibile in Svizzera. Io ho sentito: non facciamolo sulle Alpi. Condivido l'opinione di Regazzi, che dice giustamente: o capra o cavoli, non si può avere tutto. Si parla di tetti. Lo studio è chiarissimo, dice che l'ideale a livello livello di impatto ambientale sarebbe elettrificare tutto l'approvvigionamento. Cosa vuol dire? Trasporti elettrici e pompe di calore per il riscaldamento, che richiedono comunque un certo quantitativo di energia. Se noi facessimo questo, i due politecnici hanno calcolato che ci vorrebbero 48 metri quadrati a testa di pannelli solari, che sono 432 milioni di metri quadrati, che agli ascoltatori dirà poco, lo traduco in campi da calcio, sono 86.500 campi da calcio, 86.500, non lo dico io, lo dice l'ETA e l'EPFL, i nostri due politecnici federali. Quindi non è vero che possiamo metterli sui tetti e sostituire tutto quello che è fossile per quanto riguarda i trasporti e tutto quello che è fossile per quanto riguarda l'energia elettrica.
Voi portate,
dobbiamo ritornare al nucleare. Noi riteniamo che la strategia 2050 e quello che ci è stato promesso a livello sia di fornitura che di costi non sia valido. Doris Leuthard parlava di 40 franchi di aumento annuale per nucleo familiare, quest'anno sono stati 186 o 187, per il prossimo anno se ne prevedono 222 per nucleo familiare, quindi siamo lontanissimi da quegli obiettivi. Quella strategia non funziona. Io, se avessi tutto pulito, firmerei domani se fosse fattibile, ma i dati che sto dando non sono, dimostrano che non è fattibile questo modo di procedere. Non è questione di essere ambientalisti o meno, è questione di essere pragmatici, perché l'articolo 89 della Costituzione dice chiaramente che la fornitura di energia deve essere sì pulita, ma anche economica e soprattutto garantita, e così non la possiamo garantire.
Lei porta anche il tema delle bollette. Abbiamo visto negli scorsi giorni che sono arrivati appunto gli annunci per gli aumenti dell'anno prossimo, su due anni in totale circa 500 franchi per famiglia con quattro persone. Fabio Regazzi, prima Maurizio Barro ha detto che voi siete in ritardo, cioè vi accorgete adesso della bontà delle rinnovabili, e forse questi costi, se vi foste accorti prima, non ci sarebbero oggi.
Sì, col senno di poi siamo tutti più intelligenti, questo è risaputo. Adesso dire se si è in ritardo, se è in anticipo, non ci porta molto lontano. Adesso bisogna trovare delle soluzioni a questo problema che comunque ci sta investendo. Io continuo, ribadisco, noi dobbiamo garantire nei prossimi 30 anni, 25-30 anni, 17 terawattore in più di produzione di energia elettrica, perché al di là dei risparmi possibili, che sicuramente sono auspicabili e bisogna intervenire, abbiamo un problema di aumento della popolazione, comunque che continua ad aumentare e che causerà un aumento anche dei consumi. Abbiamo un'elettrificazione che è in atto, pensiamo alla mobilità, ma pensiamo anche a tutto il discorso dei riscaldamenti, eccetera, che comporta notevoli aumenti di consumo di energia, ed è quello uno dei motivi per cui l'UDC, e anch'io ero molto scettico sulla legge sul clima, non perché non si condividono
votata
gli obiettivi
in giugno, sì.
Sulla quale abbiamo votato in giugno, ma perché questo avrebbe comportato comunque un ulteriore incremento dell'esigenza di produzione di energia elettrica, che però non abbiamo, perché se non vogliamo il nucleare, torno ancora a ripeterlo, se non riusciremo, possiamo qui vendere
quindi
questa illusione,
favorevole a
possiamo vendere l'illusione che mettiamo un pannello sui pannelli su tutti i tetti. Io su casa mia li ho messi sulla mia azienda 1600 pannelli, ma non basterà, i dati li ha ricordati Pellegrini un attimo fa. Quindi adesso è ora forse di ritornare a un po' di realismo, perché si è perso di vista questo aspetto, e cominciamo a riconsiderare, ad esempio, perché penso ci arriveremo dopo, il tema del nucleare. Io credo che non possiamo sfuggire se abbiamo il coraggio di guardare la realtà negli occhi.
Maurizio Barro, il tema del nucleare, questo capitolo va riaperto, il popolo aveva detto lo chiudiamo, anche se le centrali continuano a funzionare finché sarà garantita la loro sicurezza.
Appunto, per esempio il popolo ha deciso in maniera chiara, ha deciso che le centrali nucleari possono rimanere attive fin quando sarà garantita la loro sicurezza, e questo è il primo dato di fatto. Il nucleare comunque non è la soluzione per questo aspetto, uno perché rimane,
c'è
ancora
una nuova generazione nucleare.
Quello non siamo contrari alla tecnologia, non siamo contrari alla scienza, quindi qualora la scienza dovesse progredire e trovare la soluzione di un nuovo sistema di approvvigionamento sicuro, senza problemi delle scorie, che sono un grosso problema che è rimasto irrisolto, senza problema di un incidente che può succedere, quando succede poi sono problematici. E c'è un altro aspetto tecnico che viene sottovalutato, è che le centrali nucleari per funzionare necessitano di molta acqua, questo perché devono essere raffreddate ad acqua, ed è per questo che vengono costruite lungo i corsi d'acqua. È già successo lo scorso anno che a causa della crisi climatica c'è la siccità oppure la temperatura delle acque aumenta al punto tale che devono essere spente perché non si riescono a raffreddare, senza contare eventuali problemi legati a esondazioni e quant'altro. Quindi il nucleare non è la proiezione futura. Può, se ci fossero delle nuove tecnologie in questo senso, allora saremmo sicuramente aperti. Siamo il partito della scienza come Verdi.
Tamara Merlo, sul nucleare, sì, diversi nucleare. Altri paesi, anche occidentali, si stanno muovendo verso questi impianti di nuova generazione. Se lo fanno loro, perché non dovrebbe farlo il nostro paese?
Come ha detto il collega, i progressi della scienza vanno seguiti, sostenuti, e sicuramente riponiamo anche molta speranza nella tecnica, nella scienza, non solo per il nucleare, ma per tutto il sistema, anche per migliorare l'ambiente, quindi non soltanto per produrre più energia, ma per migliorare in generale. Il problema delle centrali nucleari, così come le abbiamo adesso, al di là degli incidenti, ricordo che adesso il Giappone sta riversando in mare, nell'oceano, acqua contaminata, radioattiva.
Abbiamo fatto una puntata, ecco. Sembrerebbe che non sia così radioattiva, però.
Sembrerebbe che non sia così radioattiva, io il bagno lì non lo farei, e c'è gente che non compra più il pesce dal Giappone, ma sarà una protesta, ma comunque lo stanno facendo. Il problema delle centrali nucleari sono le scorie. Le scorie nucleari per il momento sono in depositi provvisori, non abbiamo ancora i depositi definitivi, che poi definitivi non sono, perché per riportare alla naturale radioattività le scorie bisogna aspettare da 200.000 a 1 milione di anni. Sono tempi di cui noi non possiamo dar conto, non possiamo dar conto alla prossima generazione, figuriamoci alle migliaia di generazioni future. Questa è una responsabilità che abbiamo noi e che non possiamo prenderci per un tempo così lungo. Non siamo in grado neanche di garantire che per 100 anni saranno sicure queste scorie.
Roberto Pellegrini, c'è il problema delle scorie, è un problema di responsabilità.
Sì, assolutamente, però che qui bisogna inquadrare la questione. Prima di tutto ci sono state delle negligenze nei casi all'estero. Faccio presente che noi abbiamo Bezna 1, che è la centrale nucleare più vecchia al mondo attiva, e funziona bene.
Lei si fida ancora?
Io sì, mi fido, ma mi fido soprattutto della tecnologia. Si parlava se arriveranno. No, le nuove centrali di nuova generazione ci sono già, consumano molto meno di tutto e producono molto meglio e sono molto più sicure. Non è poi da dimenticare che si parla di fusione nucleare entro 20 anni. La fusione nucleare entro 20 anni, ma dobbiamo prenderla adesso, la via giusta verso la fusione. La fusione non produce scorie nucleari perché si fa il processo inverso. Non sto qui a tediare gli ascoltatori, però da materiale radioattivo la fusione non c'è. Le centrali di terza e quarta generazione, faccio presente che noi stiamo usando quelle degli anni 60, le dovremmo dismettere, questo sono d'accordo anch'io, e cominciare a costruirle. Ci vogliono da 7 agli 8 anni a costruirla, non ci vuole un secolo come dicono. Studio di Oxford dimostra 7-8 anni massimo per costruire una nuova centrale, ecco, di nuova
generazione. Fabio, ragazzi, su questo tema, per preparare questa puntata ho letto diverse interviste, per esempio il direttore, il CEO di Alpiq dice ci vogliono una quindicina d'anni e al momento finanziariamente non ci sarebbe nessuno pronto a scommettere su una nuova centrale nucleare. Come la mettiamo? Anche soltanto dal punto di vista del loro finanziamento.
Ma questo non lo sappiamo, questo è un'intervista a un CEO di un'importante azienda elettrica, ma non vuol dire che necessariamente non si possa immaginare di realizzare delle nuove centrali nucleari. Io penso che dobbiamo cominciare a discuterne perlomeno. È vero, c'è stata una votazione popolare, ma ricordo che la prima volta il voto alle donne non era stato riconosciuto, neanche la seconda. Abbiamo votato 3 volte per poter finalmente concedere il voto alle donne. Allora, questo significa che a una votazione come quella che c'è stata qualche anno fa si può ancora rimediare se i presupposti fossero dati. Perlomeno parliamone, perché contrariamente a quello che ho sentito oggi, i Verdi sono contrari per principio al nucleare. Non l'hanno sempre ribadito in tutte...
Ma per le scorie
Baro, siete, indipendentemente siete a una eventuale nuova votazione popolare su questo tema.
No, dopo si può sempre tornare a votare come è stato fatto con il raddoppio del Gottardo 4-5 volte finché poi magari è passata, ma il discorso è legato al fatto che il nucleare siamo contrari e questo è un dato. Le nuove tecnologie che non ci sono ancora, siamo aperti a questo, ci mancherebbe altro, senza contare che non sono stati valutati poi tutti i costi di dismissione di queste centrali nucleari, che attualmente non si sa ancora bene quanto costeranno e chi li pagherà, perché rischierà che l'ente pubblico debba assorbirsi questi costi enormi.
Sì, questione della sicurezza, il rischio zero non esiste per nessuna attività umana. Io abito sotto una diga, anch'io sono esposto al rischio che questa diga possa un giorno o l'altro crollare. Per fortuna l'aveva progettata
sotto un parco solare meno pericoloso.
Meno pericoloso. Per fortuna l'aveva progettata l'ingegner Lombardi, mi sento molto più tranquillo da questo punto di vista. È chiaro che ci sono dei rischi in tutte le attività umane. Tutto sommato, fino ad oggi abbiamo avuto un grosso incidente, che è quello di Chernobyl, ma per il resto
in Giappone,
quello del Giappone è stato molto più contenuto, i danni collaterali rispetto a quello che è successo a Chernobyl. No, anche per il Giappone stesso. Sono dei danni importanti.
Siamo in Svizzera.
Ma non sono così catastrofici come è stato invece il caso di Chernobyl. Però tornando alla questione del nucleare, io penso che dobbiamo avere il coraggio di rimettere sul tavolo della discussione politica questo tema. C'è un'iniziativa popolare che è stata lanciata e abbiamo
nel suo partito sono tutti d'accordo?
No, non
lei.
Sono, ma chiaro che non sono, ma ci mancherebbe, e neanche lo pretendo. Io sono qui a portare la mia di opinione, poi vediamo. Come detto, dire di no per principio a un'energia come quella nucleare, con lo sviluppo tecnologico che c'è stato e che è in corso, io trovo che sia un
peccato. Comunque il nucleare non inquina.
Zero emissioni di CO2.
Non inquina, se non che rimangono delle scorie che sono molto inquinanti. C'è un altro aspetto che forse è più tecnico. L'energia nucleare è poco flessibile, nel senso che produce energia di banda. La stessa cosa è per i pannelli solari. Se si va nella direzione di installare più energia rinnovabile, che è quello che vogliamo tutti adesso, anche i partiti di destra, e mettiamo più energia nucleare, ci troveremo con delle energie poco flessibili e quindi a livello di stabilità di rete potrebbero esserci dei problemi. Questo è un dato di fatto.
Problema tecnico?
Sì, problema economico reazione. Anche, perché l'energia nucleare possiamo benissimo discuterne, sicuramente ne discutiamo perché ci sono i diritti popolari e quindi si parlerà di questo, però bisogna essere estremamente trasparenti sui costi. L'energia nucleare è estremamente sovvenzionata, è cara e soprattutto bisogna dire anche quanto costa stoccare questi benedetti rifiuti, perché per fare questi depositi parliamo di 70 miliardi per fare un deposito, eccetera eccetera, quindi la parte economica non è da sottovalutare, non è la panacea il nucleare.
Sono le 8:56, spazio ora alle nostre domande a sorpresa con tanto di estrazione che affidiamo al collega Paolo Dell'Oca, prego.
E vado.
Numero 16,
che corrisponde a questa domanda: legalizzare in Svizzera l'utero in affitto?
Tamara Merlo, l'utero in affitto da legalizzare?
Prima di tutto cambiamo il nome, utero in affitto non si può sentire, è veramente molto grave.
Ma io, questo?
Il concetto è quello.
Il
però.
Concetto no, non è questo.
Certo.
Ci sono anche casi dove ci sono delle sorelle o delle madri che mettono a disposizione, vorrebbero poter portare avanti la gravidanza per la propria congiunta, che non può farlo. Legalizzarlo va sempre fatto nell'interesse del nascituro sicuramente e della donna, sia quella che si mette a disposizione sia quella che desidera diventare madre.
Roberto Pellegrini, 30 secondi anche per lei.
No, assolutamente no, noi vediamo un problema sia etico che di buon senso. Non è questione di venire incontro al nascituro, è questione che la vita è stata costruita in un certo modo e io personalmente sono totalmente contrario a questi sottesfugi. E poi, come diceva un attimo fa ragazzi, si tratta di un utero in affitto, quindi uno svilimento del concetto di nascita e della donna stessa, dal mio punto di vista.
Roberto Barro, la sua posizione.
Maurizio Barro.
Maurizio Barro.
No, io sono di principio favorevole, anche perché siamo partiti dalla scienza, queste sono innovazioni anche della medicina e quindi per noi va bene.
Ragazzi,
non utilizzerò i 30 secondi per dire che sono assolutamente contrario per le ragioni che ha espresso Pellegrini, soprattutto per una questione etica, perché qui andiamo veramente troppo in là e quindi meglio adesso fermarsi un attimo.
Paolo Dell'Oca, seconda domanda ad estrazione.
Numero 14, e la domanda è questa: fare dell'insegnamento dell'inglese una priorità, poi le lingue nazionali?
Fabio Ragazzi.
L'inglese è sicuramente importante, io però resto dell'opinione che prima vengono le lingue nazionali e in particolare il tedesco per noi ticinesi, soprattutto perché parliamo dal Canton Ticino, il tedesco è fondamentale, quindi l'inglese sì, ma subordinato all'apprendimento del tedesco soprattutto e anche del francese.
Maurizio Barro?
Anch'io concordo sul fatto che l'inglese sia la lingua importante, quella internazionale, però è importante che per la nostra coesione nazionale le lingue nazionali vengano portate avanti.
Tamara Merlo?
Prima le lingue nazionali, ma penso sia importante insegnare ai ragazzi e alle ragazze che si può imparare una lingua straniera. Quindi imparare una lingua straniera bene, straniera o nazionale bene, oltre all'italiano, e poi da lì si può crescere.
Roberto Pellegrini?
Precedenza con le nazionali, io insegno nelle scuole professionali, lo vedo tutti i giorni, noi qua se verremo eletti rappresenteremo il Ticino, per i ticinesi, per i ragazzi ticinesi il tedesco è di primaria importanza, le aziende con cui collaborano, le case madri sono in Svizzera tedesca, quindi prima hanno quel contatto, l'inglese senza ombra di dubbio è da conoscere, ma subordinatamente a tedesco e francese.
Si chiude qui la prima parte di questo nostro dibattito elettorale, ora spazio ai colleghi del Radio Giornale dello Sport, tra 10 minuti circa ci ritroviamo qui per quelli che noi chiamiamo i tempi supplementari. 7 minuti mi dicono.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, galleria autostradale del San Gottardo, chiusa fino a nuovo avviso, scoperta una crepa di 25 metri sul soffitto vicino al portale nord. Il Marocco restio a chiedere aiuti internazionali dopo il devastante terremoto di venerdì, superata quota 2.000 morti, ma molti villaggi sono ancora isolati. Novak Djokovic, sempre più nella storia, domina Medvedev agli US Open e vince così il suo 24esimo slam, raggiunto il record dell'australiana Margaret Court. La galleria autostradale del San Gottardo è chiusa da ieri pomeriggio e non si sa esattamente quando riaprirà. La comunicazione è arrivata stanotte, la soletta è danneggiata vicino all'entrata nord in territorio urano, una situazione che ha portato a grossi problemi di traffico sulla strada del Passo e lungo il San Bernardino. In redazione Laura Dick.
Sappiamo che ieri, attorno alle 16, la galleria è stata chiusa per un problema alla soletta intermedia. Alcune parti della copertura superficiale in calcestruzzo si sono staccate e sono cadute sulla carreggiata, e questo a poche centinaia di metri dal portale di Göschenen. A seguito della segnalazione da parte degli automobilisti, la polizia urana ha bloccato gli accessi al tunnel e fatto uscire tutti i veicoli. Nessuno è rimasto ferito né dalla caduta del calcestruzzo né durante l'evacuazione. Una prima valutazione ha mostrato una crepa lunga 25 metri. Stamattina abbiamo sentito l'Ustra, l'Ufficio federale delle strade, che sta ancora cercando di capire l'entità del danno per poi procedere alla riparazione. Per motivi di sicurezza, quindi, la galleria è chiusa fino a nuovo avviso e il portavoce non ha saputo dirci quando ci saranno novità. Per il momento il traffico è deviato sul passo del San Gottardo e sulla 13 del San Bernardino.
In tarda serata su questi due assi ci sono state lunghe code che stamattina però sembrano essere state riassorbite. Dall'estero, in Spagna, 4 persone sono morte ieri sera dopo essere state investite da un treno mentre attraversavano i binari nei pressi di Montmeló, non lontano da Barcellona. La polizia catalana ha aperto un'inchiesta sull'incidente che avrebbe coinvolto dei giovani diretti a un festival musicale. Altre 3 persone sono rimaste invece ferite, mentre non ci sono state conseguenze per i passeggeri del convoglio, circa 170 persone. In Marocco adesso, dove il tragico bilancio del terremoto si aggiorna di ora in ora con un numero di vittime sempre più alto, i morti sono ormai più di 2.120, i feriti almeno 2.400. Per questo si cerca di arrivare al più presto anche nelle zone più remote, dove i soccorsi giungono ancora lentamente e dove si scava anche a mani nude tra le macerie. In redazione Paola Nürnberg.
Il passare delle ore aumenta l'angoscia di chi ancora attende di veder riemergere dalle macerie qualche parente, ma anche la disperazione di chi invece ha già visto il suo destino compiuto e può solo vedere ciò che non ha più. Se Marrakech ha visto da subito l'intervento dei soccorritori, i piccoli paesi remoti sulla catena montuosa dell'Atlante stanno ancora aspettando di essere salvati. Interi villaggi e piccoli paesini sono stati azzerati dal violento sisma e in alcuni di questi finora sono arrivati solo dei volontari che sono riusciti a raccogliere coperti e altri beni di prima necessità.
واليوم تنعانيو بزاف من
Yassin, un 27enne residente di uno di questi villaggi, dice che mancano medicinali per il diabete e la pressione alta, ma le persone sono anche senza acqua ed elettricità. Alcuni campi tendati sono stati allestiti per offrire rifugio alle famiglie che hanno case inagibili e che lo resteranno ancora per diverso tempo. La stima dei danni è allarmante, anche il patrimonio culturale del paese seriamente danneggiato, soprattutto quello di Marrakech. Ma intanto stanno montando anche le polemiche per la lentezza di Rabat ad accogliere gli aiuti internazionali. Molti paesi si sono offerti, tra questi anche la Svizzera, ma per il momento sono state inviate richieste formali solo a Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.
Si è dimesso ieri sera il presidente della Federazione Spagnola di Calcio, Luis Rubiales, 3 settimane fa, ricordiamolo, durante la premiazione dei mondiali femminili di calcio. Aveva baciato sulla bocca la giocatrice Jenny Hermoso. Rubiales era stato aspramente criticato dalle calciatrici, dalla stampa e dalla politica per il bacio senza consenso, evidentemente, ma soprattutto per i tentativi di sminuire quanto accaduto e per le pressioni sulla Hermoso. Noi ci fermiamo qui con il radiogiornale, la parola al collega dello sport.
Lo sport. Buongiorno da Patrick Locatelli. Novak Djokovic ha vinto il 24esimo slam in carriera. Nessuno come lui nella storia del tennis maschile. Il serbo ha messo in bacheca il suo quarto US Open battendo il russo Daniil Medvedev in 3 set, 6-3, 7-6, 6-3. Il risultato finale che riporta Djokovic a essere da oggi il numero uno al mondo. Ai mondiali di pallacanestro è stata la Germania a trionfare per la prima volta nella storia. Nella finale di Manila i tedeschi si sono messi la medaglia d'oro al collo grazie al successo sulla Serbia per 83-77. Germania del calcio che invece a soli 9 mesi dall'europeo casalingo si ritrova senza allenatore. Hansi Flick è infatti stato licenziato, panchina momentaneamente affidata ad interim a Rudi Völler, direttore sportivo della Mannschaft, il candidato numero uno per la successione e il 36enne Julian Nagelsmann. Nelle qualificazioni all'europeo ieri, tra diverse partite in programma, i Paesi Bassi hanno vinto 2-1 in Irlanda, 2-0 dell'Albania sulla Polonia e 1-0 nei confronti della Finlandia da parte della Danimarca. Infine alla Vuelta di Spagna oggi è giorno di riposo, ieri vittoria della 15ª tappa conquistata dal portoghese Rui Costa, maglia rossa sempre sulle spalle dello statunitense Kuss.
Rieccoci a Modem, seconda parte del nostro dibattito in vista delle elezioni federali del prossimo 22 di ottobre. Il tema è quello dell'energia, argomento direttamente legato a quello della protezione del clima. Entro il 2050 il nostro paese deve raggiungere la neutralità climatica con la riduzione a zero delle emissioni nette di CO2. In questi anni abbiamo visto che il clima fa le bizze, inverni con poca neve, lunghi periodi di siccità, temperature molto elevate in estate, ghiacciai in sofferenza. Tamara Merlo, abbiamo anche visto i giovani, una parte dei giovani, protestare con azioni spettacolari, bloccano il traffico, prendono di mira i musei ed altro ancora. Lei come la vede? Approva questo tipo di protesta?
Non sicuramente le modalità, però capisco, li capisco. Non so io al loro posto, nel senso, avendo la loro età, non so che cosa, sinceramente non so cosa farei. Quando io avevo la loro età avevamo avuto Chernobyl, che era già abbastanza angosciante, e si parlava del buco nell'ozono. Tutto sommato potevamo ancora farcela. Adesso i giovani, giovanissimi, sono veramente confrontati con dei problemi che vanno molto al di là delle loro capacità di intervenire, anche perché vedono che noi adulti, noi che potremmo prendere le decisioni, stiamo ancora qui a perdere tempo. Quindi capisco le loro motivazioni. Sulle modalità non sono sempre d'accordo, raramente sono d'accordo sulle modalità, però onestamente non so che altro potrebbero fare per dare una sveglia agli adulti.
Roberto Pellegrini, si tratta di dare una sveglia agli adulti, ci dice Tamara Merlo.
Può darsi.
Lei è giovane.
Grazie, vado per i 40.
Più giovane tra di noi.
La ringrazio, vado per i 40, la ringrazio molto. Okay. Uscirò positivamente da questa discussione adesso. No, scherzo, era una battuta. Sì, potrebbe essere una sveglia. Le modalità non ci siamo, siamo stati tutti giovani. Se tanto mi dà tanto, quando uno ha un'idea diversa dagli altri deve impedire agli altri di lavorare,
sfregiare opere d'arte, rovinare negozi, vetrine, attività, eccetera, lo trovo fuori da ogni normalità. Si può avere qualunque tipo di idea, siamo nel paese più democratico al mondo, quindi non ci si può lamentare, qui si viene ascoltati, si possono raccogliere firme, lanciare referendum, lanciare iniziative. Direi che in Svizzera è oltremodo fuori da ogni limite che ci si comporti così. Ognuno può avere le proprie idee, siamo liberi di pensarla come desideriamo. La sveglia agli adulti SNI, a me dispiace quando si considerano gli adulti come retrogradi, perché ritengo che dagli adulti si impari molto, dai nostri anziani si impari molto e quindi vanno valorizzati, si possono avere differenti, si discute pacificamente.
Maurizio Barro, suo punto di vista su questi giovani che protestano, ci vuole questa sveglia oppure stanno esagerando?
Io credo che sia un grido disperato che stanno facendo questi giovani, nel senso che le modalità non sono totalmente condivisibili perché bisogna rispettare anche le cose altrui, ma di fronte alla crisi climatica, adesso non si parla più di cambiamenti ma di crisi climatica, è vero che bisogna essere più veloci e celeri nell'attuare questa transizione ecologica dell'energia. Loro si troveranno di fronte ad una situazione che noi non riusciamo neanche ad immaginarci, perché come diceva lei in apertura, gli eventi meteorologici estremi sono sempre più presenti, ne è l'esempio la grandinata di 3 settimane fa a Locarno, cioè di estremo qua c'è il clima, non sono tanto i giovani che fanno queste azioni.
Fabio Rigazzi, di estremo c'è il clima e non questi ragazzi che protestano.
No, io non concordo con questa lettura, evidentemente. Bisogna dirlo, queste sono azioni illegali e come tale vanno considerate e andrebbero anche
punite.
Perché questa indulgenza, perché solo c'è un motivo grave, la crisi climatica, eccetera, eccetera. Beh, allora giustifichiamo anche altri atti illegali, perché ognuno ha sempre una motivazione spesso dietro a qualcosa di illegale che viene commesso. Anche quello che è in difficoltà finanziaria che va a rubare, allora dovremmo giustificarlo perché è in situazioni di emergenza e quindi possiamo chiudere un occhio se entra a svaligiare una banca. Io credo che bisogna avere il coraggio di dire che queste sono azioni illegali e che vanno represse come tali. E poi io dirò una cosa, a mio avviso queste operazioni sono controproducenti per la causa stessa che vorrebbero difendere, perché la gente è pronta a recepire anche queste preoccupazioni, ma ci sono molti canali con cui si può manifestare il proprio disagio, la propria preoccupazione. C'è la possibilità di scendere in piazza, c'è la possibilità di raccogliere firme per fare delle iniziative, ma bloccare il traffico in una strada o riversare un secchio di vernice su un'opera d'arte sono degli metodi a mio avviso stupidi e controproducenti.
C'è un vetro davanti, comunque
sì, beh,
Maurizio Barro
non basta il fatto che sia un vetro,
dice sono illegali anche controproducenti per la vostra stessa causa.
Ma guarda, anche quello bisogna sempre relativizzare, nel senso comunque non è che la stragrande maggioranza di chi ha l'ecoansia o comunque ha a cuore il clima fa queste azioni, la maggior parte delle persone protesta con proteste civili, con raccolta di firme, aderisce al Partito dei Verdi, cioè quindi
sempre meno,
ma purtroppo questo è un problema, ecco, difatti visto che siamo qui a parlare di energia e di clima,
vedremo come andranno le elezioni, c'è.
E poi quello sono i sondaggi, appunto, vedremo come andranno le elezioni. Il discorso è questo, cioè i giovani si trovano di fronte a una sfida epocale e si sentono con le mani legate. Noi dobbiamo fare in modo che questo non sia, quindi bisogna fare qualcosa per aiutarli.
Tamara Merlo, lei cosa, come la vede questa questione del reato? Si tratta di reati.
Allora, sicuramente ogni atto illegale viene sanzionato, però vengono valutati gli interessi, così come quando io vado a rubare per fame se ne tiene conto, mentre se vado a rubare per comprarmi la borsetta di lusso se ne tiene conto in un altro modo. La nostra giustizia, i tribunali valutano le motivazioni, Fabio Rigazzi, le valutano anche in questo ambito sicuramente, le motivazioni idealistiche, perché questi giovani non lo fanno egoisticamente per loro stessi, lo fanno per tutta l'umanità, queste motivazioni vengono valutate. Dopo non vuol dire che possono fare qualunque cosa e possono danneggiare o impedire le attività degli altri, però viene valutato il perché lo fanno.
Vogliamo parlare anche dell'incoerenza di alcuni di questi giovani che poi, dopo aver bloccato il traffico, sono stati beccati su un aereo che andavano a Bali a godersi le vacanze. Se questa la coerenza di questi attivisti, ne facciamo anche a meno, sinceramente. Io preferisco lavorare, preferisco che si lavori a trovare delle soluzioni e non si venga a dire che non stiamo facendo niente. Poi andiamo a proporre di poter realizzare quello che discutavamo prima, e chi è che si oppone? Sono i Verdi, che non vogliono potenziare la realizzazione di o accelerare la realizzazione di impianti solari. Ne abbiamo già parlato prima, ma vengono dalle stesse fonti queste opposizioni, cioè giustificano gli attivisti che vanno a bloccare il traffico, però nello stesso tempo sostengono chi si oppone.
Una reazione di Maurizio Barro, prego.
Scusi. No, vabbè, noi non giustifichiamo le azioni illegali, ci mancherebbe. Noi, io ho detto
non le condannate neanche.
Che è un grido di
non le condannate neanche.
Cominciamo a non giustificare.
No, vabbè, è un po' diverso.
Bisogna vedere sempre come dicono i numeri. Io quello che dico è che i Verdi non è che sono contrari all'energia solare, ci mancherebbe. O accelerare le procedure. I Verdi in Parlamento hanno sostenuto il Solar Express a condizione che venissero fatti appunto la ponderazione di interesse e l'esame di impatto ambientale. Mi sembra che questo è il minimo. Quando si fa un progetto bisogna ponderare tutti gli interessi in gioco. Questo da quando si costruisce una casetta, quando si fa un parco eolico, mi sembra che si lavora così. La corsa al sussidio, perché la Confederazione stanziava fino al 70% dei sussidi e quindi facciamo impianti a destra e a sinistra, mi sembra proprio un lavorare che non è consono a quello che è la Svizzera. La Svizzera si basa proprio sul fatto di ponderare le scelte.
E poi era una coalizione in cui anche l'UDC era divisa, in parte per il sì, in parte per il no. Quindi
sì, però
era
noi non diciamo mai che siamo per la transizione energetica come viene presentata dal centro-sinistra, quindi c'è una grossa differenza. E poi mi permetta ancora un secondo di tornare sulla giustificazione degli atti. Abbiamo paragonato una persona che ha fame con una persona che va a mettere in difficoltà un'altra attività per una questione legata al clima. Non sto qui a discutere quanto sia importante o meno, però penso che se quella persona andasse e rubasse in una banca, la ponderazione del giudice sarebbe che è esagerato, perché se hai fame non vai a svaligiare una banca, quindi non blocchi un'autostrada per una questione del genere, non vai a rovinare un'intera strada di vetrine spaccando vetri, tingendo e quant'altro.
Sono i black block.
Tamara Merlo, stiamo parlando di black bloc o stiamo parlando di attivisti per l'ambiente?
Dipende, quando c'è una manifestazione ci sono i black bloc, purtroppo, che sono un fenomeno che non ha a che vedere praticamente per nulla con le motivazioni per cui viene fatta la manifestazione. Quando c'è stata una manifestazione a sostegno dell'autogestione a Lugano dopo la demolizione dell'ex macello, c'erano i black bloc. Io li ho visti personalmente, ho anche cercato di fermare uno con la bomboletta spray mettendo a rischio la mia vita probabilmente. E queste persone, questi giovani, vengono dalla Svizzera interna e vengono apposta per fare casino. Questi sono persone che non c'entrano niente né col clima, né con l'autogestione, né con niente, sono altri fenomeni. Dopo è chiaro che se vengono strumentalizzati per dire gli ambientalisti sono così, i verdi sono così, i gialli, i verdi, i blu sono così, questo non va bene. Bisogna guardare veramente nel concreto.
Chiudiamo qui questo capitolo, ne apriamo un altro, perché c'è un altro nodo da sciogliere in questo ambito, ed è quello dell'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea. Accordo che al momento è bloccato, visto che manca quello che viene chiamato accordo quadro, ma senza un'intesa su questo punto, quindi sul mercato dell'elettricità, già dal 2025 la Svizzera rischia grosso. Il nostro paese potrebbe essere escluso dagli scambi di energia elettrica europei. Roberto Pellegrini, voi siete contro tutto quello che sa di Europa, però qua se non si trova un accordo, addio luce.
Due temi sono importanti qua: la produzione interna, solo che se continuiamo a dire che vogliamo fare i parchi eolici e poi solari e poi non li facciamo, la produzione non la aumentiamo, quindi ritorno alla necessità del nucleare. E poi c'è anche una questione che riguarda la fornitura, nel senso, noi continuiamo a fare dei calcoli sulla base di quello che abbiamo bisogno, ma non dimentichiamo anche
sull'Europa. Voglio tirare fuori perché sono sull'Europa. Questo tema dell'elettricità ci dice che lì bisogna muoversi.
dobbiamo muoverci, però paese. Se non riusciamo ad andare d'accordo dobbiamo produrre. Io sono d'accordo che dobbiamo essere riforniti anche da loro, perché se a un certo punto ci mancherà l'energia dovremo accordarci, sono d'accordo. Però anche lì torniamo alla questione, noi non siamo d'accordo con gli accordi, la sinistra è più d'accordo con gli accordi, però quell'energia che ci verrà fornita sarà di nuovo o carbone o gas o nucleare, soprattutto carbone probabilmente dalla Germania. Quindi anche lì ci può stare, però allora poi non voglio sentire non compriamo l'energia dalla Germania perché ha carbone, cioè è quello che diceva ragazzi prima, bisogna volere qualche cosa. Noi siamo in chiaro, noi vogliamo l'energia nucleare che venga ripotenziata e messa a disposizione dei cittadini, così che sia nostra a costo inferiore, perché se l'acquistiamo da fuori costa di più, ce la fanno pagare, e non a rischio, perché se chiudono il rubinetto per qualsiasi ragione, ciao Nineta, come sa di Sindialet.
Fabio, ragazzi, di questa scadenza si parla poco, eppure questo accordo sull'elettricità è di importanza centrale, o sto esagerando?
Ma è chiaro che è una spada di Damocle, lo sappiamo, visto che non riusciremo a sopperire con la produzione interna propria al fabbisogno energetico, che soprattutto energia che continua a salire anche in modo importante, anche per scelte politiche. Torno alla legge sul clima che abbiamo votato recentemente.
Approvata dal popolo,
non ho niente da dire, però bisogna poi anche assumersene poi le conseguenze. La strategia energetica 2050 si basava molto sull'importazione di energia. Quando la Svizzera non ha abbastanza energia, e questo è il caso in inverno, deve importare energia. Per importare energia è chiaro che ci vogliono degli accordi. A parte che poi l'energia, come ricordava giustamente Pellegrini, è di origine spesso nucleare o carbone, quindi non è proprio l'energia che la più neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2, salvo quella nucleare. Però adesso qui bisogna anche essere realisti, un accordo con l'Unione Europea è di là da venire, i presupposti sono molto al di là dell'accordo quadro, a mio avviso, perché il problema è che la situazione è che, come sempre in questi casi, ognuno prima guarda per sé. Quindi un paese che ha energia a sufficienza da poter vendere, la vende. Ma se per un motivo o per l'altro, la Francia recentemente ha dovuto fare la revisione di parecchie centrali nucleari, per cui ha ridotto drasticamente la produzione propria di energia. E questo le sta riaprendo. Però questo dimostra che è chiaro che in una situazione possiamo avere gli accordi che vogliamo, ma se la Francia per quel motivo o per altri motivi non ha più energia da mettere a disposizione agli altri, prima la utilizza per i propri fabbisogni. Quindi io credo che non bisogna farsi troppe illusioni, con o senza accordo noi avremo un problema in ogni caso, per cui bisogna assolutamente spingere ma col piede sull'acceleratore, e coi due piedi sull'acceleratore, per produrre di più energia, perché è l'unica possibilità di uscire indenni da questo possibile potenziale rischio di blackout che si staglia all'orizzonte nei prossimi anni.
Maurizio Barro, lei come la vede questa questione dell'accordo con l'Unione Europea? Insomma, l'accordo di fatto è pronto da firmare, ma tutto è bloccato perché con Bruxelles non ci si muove. Però c'è questa scadenza del 2025 molto, molto impellente.
Noi siamo d'accordo all'accordo, nel senso che siamo aperti verso quello che è l'Europa. Il discorso legato all'energia, è vero che aumentano i consumi, ed è anche vero, mi fa piacere sentire questa spinta verso l'aumentare la produzione indigena e quindi essere meno dipendenti da certi stati autocrati che hanno fatto poi anche schizzare il prezzo dell'energia, ed è quello che paghiamo adesso perché il prezzo del gas è aumentato.
C'è stata una guerra, c'è in corso una guerra.
Certo. Ma l'altro discorso è che non si parla poco, ed è il risparmio, perché è vero che aumentano i consumi, ma c'è un potenziale di risparmio veramente
del 40%.
Del 40%, e non è poco. Se pensiamo l'anno scorso, quando si paventava appunto il blackout elettrico invernale, è stata fatta una campagna informativa per ridurre i consumi, sono stati ridotti del 5-10% i consumi, e non è cambiata la vita a nessuno in questo senso. Quindi di potenziale di risparmio ce n'è parecchio, soprattutto in quanto riguarda gli edifici, che sono la parte dove si utilizza più energia per il loro riscaldamento. Adesso portiamo avanti le energie rinnovabili, ma portiamo avanti anche il discorso di risanare termicamente gli edifici.
Scusa, solo per precisare, ma quindi per i Verdi importare energia nucleare o prodotta col carbone o col gas non è un problema, se ho capito bene?
Allora, sentito
che siete favorevoli.
In una transazione, per arrivare al punto, come dici te, siamo responsabili anche noi, e anche noi non possiamo lasciare il paese nel blackout. Queste sono situazioni che paghiamo questo aspetto grazie a 40 anni di decisioni sbagliate da parte dei partiti borghesi, perché se siamo a questo punto è perché siamo in ritardo, perché sono 40 anni che i partiti borghesi, lo ripeto, hanno preso delle decisioni differenti che ci hanno portato qui. Non è perché i Verdi volevano già fare i pannelli solari 40 anni fa.
Responsabilità dei partiti borghesi, sentiamo i due rappresentanti dei partiti borghesi, poi Tamara Merlo.
No, colpa vostra se non siamo è qua. Così, non è così, perché prima di tutto siamo a questo punto dopo che sono state fatte già diverse scelte nella direzione di una transizione energetica e non è di quel, del tipo che è stato appena raccontato, e non è cambiato nulla, anzi i prezzi sono continuati a salire. Poi ricordo tra l'altro un paio di cosine, è stata appena citata la questione della guerra in Ucraina, sicuramente avrà avuto un impatto, ma il presidente di Elcom parlava di comprare candele e legne ben prima di questo problema. Sommaruga 2 anni fa parlava di centrali a gas, della necessità di centrali a gas. Sommaruga, non Rösti, che adesso si dovrebbe occupare di queste questioni, secondo me al posto giusto per essere pragmatici per il futuro.
Il consigliere federale, ragazzi, i borghesi il nostro mix, hanno ritardato ma, sì, naturalmente la transizione è colpa dei, energetica.
È sempre colpa dei partiti borghesi, ci mancherebbe altro. Allora, il mix energetico per decenni della Svizzera era composto da un 55% di idroelettrico e un 40% di nucleare, quindi la stragrande maggioranza dell'energia elettrica veniva prodotta da questi vettori. Allora, il nucleare, se non ci fosse stato per i Verdi, non l'avremmo avuto e non avremmo mai potuto compensarlo con nessun altro tipo di vettore energetico.
Non c'era.
Come che non c'era?
No, nel senso, non avremmo potuto,
che non c'era,
non esisteva.
Scusa, no, certo che non c'era. E mentre che io sono convinto, probabilmente i Verdi allora non esistevano neanche quando si è iniziato con l'energia idroelettrica, avrebbero fatto opposizione anche alla realizzazione dei bacini per motivi ambientali. Quindi adesso venire a dire che per decenni noi abbiamo garantito benessere, energia a buon prezzo, sempre disponibile tutto l'anno senza problemi, qualcuno avrà avuto anche qualche merito, e sicuramente, mi spiace doverlo dire, non sono sicuramente i Verdi.
Tamara Merlo, sui consumi, siamo in campagna elettorale, chiedere ai cittadini qualche sacrificio non è proprio l'argomento migliore.
No, chiaramente, però non si tratta di chiedere dei sacrifici, si tratta di chiedere degli aggiustamenti dei comportamenti individuali, e poi, ripeto, la strategia energetica 2050 punta massicciamente sull'efficienza degli edifici. Questo vuol dire anzi stimolare l'economia dei servizi, delle aziende, dell'artigianato locale, si spera, dopo lì dipende ognuno da chi si serve. E sull'ostruzionismo dei partiti borghesi mi sembra un dato di fatto, non mi risulta che la Svizzera sia stata governata dagli ambientalisti negli ultimi 40-50 anni, quindi se la Svizzera è come è in ritardo sulle rinnovabili è perché qualcuno che governava ha preso delle decisioni o non ha preso delle decisioni. Adesso, complice la guerra, le minacce di blackout, la dipendenza eccessiva dall'estero, che è una cosa che quando io ero nei Verdi abbiamo sempre anche detto, perché non è sano dipendere dall'estero per l'energia e per nulla, per nessuna cosa, però è chiaro, siamo in una rete, quindi l'accordo con gli altri paesi in qualche senso ci vorrà, quindi puntare sulla produzione il più possibile.
E i pannelli da dove vengono? Non è una forma di dipendenza, vengono dal 90% dalla Cina.
Certo, non è che sia, ma quella proprio, è una decisione di chi fa business, che ha delocalizzato. Esatto, i pannelli potevamo produrli, producevamo anche qua. Il problema è sempre il costo del lavoro, è un problema di un sistema economico che è molto sbilanciato. Chi fa business si serve dove c'è un margine di risparmio, e poi le conseguenze spesso le paga il cittadino comune, le pagano le famiglie. Tante volte per un margine di guadagno si sposta di qua.
Davvero?
Sì.
Se posso sul risanamento e il ritardo. Sì, è vero, potremmo risanare gli edifici, però ritorniamo alle pompe di calore, alle pompe le pompe di calore come vettore, che richiede energia elettrica. Lo studio che ho citato prima è chiarissimo, noi dovremmo avere una costruzione di pannelli che è fuori di testa.
Sul ritardo
ricordo che ogni anno abbiamo un'immigrazione di 80.000 persone. Io adesso non voglio fare l'UDC, ma sto semplicemente dicendo che a queste sono due Lugano ogni anno, a queste persone noi dobbiamo fornire energia. Quindi il ritardo?
Ma il risanamento degli edifici non è cambiare, non solo cambiare il vettore che produce energia, ma soprattutto non sprecare. Per ricordiamoci che l'energia più economica è quella non consumata. Quindi non è vero che è proprio solo un sacrificio per il consumatore, sarebbe anche un modo per risparmiare su quanto paga la bolletta.
Siamo quasi in conclusione. Ultime domande a sorte. Paolo Dell'Oca, prego.
Vado. Numero 6. L'esercito chiede investimenti per 13 miliardi di franchi fino al 2030. Va bene così?
Tamara Merlo? Allora, più soldi per l'esercito.
L'importante è che siano spesi bene e in modo oculato. Io non sono contraria ad avere una Svizzera che si difende, tutt'altro. Penso che ci sono dei rischi, penso che abbiamo bisogno di essere protetti. L'ideale sarebbe un mondo intero che rinunci alle armi.
Fabio Ragazzi?
Per anni il fronte rosso-verde ci ha detto che non ci sono più rischi di guerre tradizionali, il rischio vero è la cyber war, la guerra cibernetica. Ci siamo stati serviti una guerra alle porte dell'Europa. Io credo che sia veramente importante investire nell'esercito, per cui sono favorevole a un esercito forte e credibile.
Roberto Pellegrini.
Penso che sia difficile immaginare che io dia una differente risposta da quella del collega Ragazzi. Sì, noi siamo per una neutralità armata, il contesto internazionale dimostra che non dobbiamo andare ad attaccare nessuno, ma che dobbiamo essere pronti a qualunque evenienza, sì. E quindi Maurizio a favore. Barro.
Bisogna capire appunto questi 13 miliardi dove vanno a finire, se ha senso poi avere un esercito con delle dimensioni, quanto potremmo avere chissà che capacità difensiva di fronte all'attacco della Russia, perché si paventava appunto l'attacco della Russia, quindi secondo me sono esagerati.
Ultima domanda a sorte.
Allora, numero 20. In nome di Dio Onnipotente, così inizia la nostra Costituzione. È una frase da mantenere?
Roberto Pellegrini.
Sapevo che chiedeva prima a me. Ovvio che sì, la nostra confederazione, i nostri principi sono basati, basta guardare la Costituzione, sui 10 comandamenti. Siamo un popolo cristiano, non significa che siamo contro gli altri. Direi che in nome di Dio Onnipotente è il migliore inizio per la Costituzione svizzera.
Tamara Merlo.
Non mi oppongo, penso che ci siano motivi storici, è importante anche capirli, e poi ognuno e ognuna risponde secondo coscienza a questo, quindi non mi dà fastidio.
Maurizio Barro?
Anche per me non è una questione così rilevante, nel senso che non mi oppongo a questo aspetto, siamo culturalmente cattolici, quindi ci mancherebbe, siamo cristiani, sempre cristiani, appunto, abbiamo sempre una società più liberale, però è vero che...
Fabio Ragazzi, avete tolto la C dal nome del vostro partito, togliamo anche dalla Costituzione?
Un po' a malincuore, ma no, non la togliamo assolutamente, lasciamola lì dov'è, non vedo veramente quale possa essere il problema a mantenerlo, sicuramente meglio in nome di Dio Onnipotente che Allah Akbar.
E qui chiudiamo la discussione di immigrazione, abbiamo parlato la settimana scorsa.
Comunque va bene.
Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che siete stati all'ascolto. Il nostro dibattito elettorale ritorna lunedì prossimo, parleremo di sanità e sapete purtroppo cosa ci aspetta. Modem torna comunque domani. Da Roberto Porta, una buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Grazie.
Grazie.
Arrivederci.